gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, ben ritrovati da Michela Daghini, ben ritrovati nel nostro spazio di incontri. Il nostro ospite oggi è uno studioso della psiche, è un noto psichiatra e psicoanalista, nei suoi libri ci accompagna in viaggi nel nostro mondo interiore e lo fa con le parole della psicoanalisi, ma anche della poesia, del cinema e del mito. È Vittorio Lingiardi, reduce dal successo del libro Corpo Umano, entrato nella cinquina del premio Strega lo scorso anno, ne avevamo parlato in questo spazio in un vivace incontro pubblico all'HAC. Adesso affronta i tratti del masochismo che possiamo ritrovare nel nostro quotidiano. Lo fa nelle pagine del volume Farsi Male, che sta suscitando un forte interesse, in poche settimane ha superato le 25.000 copie, e che ci parla sì di masochismo, ma spogliandolo dei suoi stereotipi. Scordatevi quindi fruste o manette, un'indagine sulle nostre trame interiori nella vita di tutti i giorni, sui copioni emotivi che insistono, che ritornano nelle relazioni, nel lavoro, nelle abitudini, in quei piccoli gesti con cui a volte ci consegniamo a ciò che ci ferisce, perché le forme del farsi male non hanno un'unica voce, si avvicinano, si sovrappongono, mutano, e farsi male può voler dire restare fedeli a una rotta di dispiacere che conosciamo a memoria, sabotare quasi con delicatezza involontaria ciò che potrebbe offrirci sollievo, cercare amori sbagliati con la precisione di chi riconosce una storia già scritta, ma anche essere attratti da situazioni fallimentari o arretrare davanti al successo, restare ancorati a ciò che ci ferisce perché in fondo è ciò che in quel momento sappiamo abitare. E Lingiardi ci invita a distinguere quello che la vita ci impone da quel che invece spesso inconsapevolmente scegliamo e a immaginare altre rotte, con uno sguardo finale inedito e illuminante anche alle dinamiche della collettività e della politica e all'armonia necessaria fra tutte le forme di vita. Lo incontriamo nel suo studio, nel cuore della vecchia Milano, affacciato su una corte ricca di piante. Nella stanza ci sono due poltrone rosse, una di fronte all'altra, un tavolino d'epoca con piccoli oggetti delicati e pareti interamente abitate da libri. Mi siedo sulla poltrona di chi intraprende un percorso di analisi e inizia il nostro incontro. Vittorio Lingiardi, ben trovato e grazie dell'ospitalità.
Buongiorno, buongiorno.
Come trascorre il fine settimana? Riposando, studiando, lavorando?
Dipende molto dai weekend. Spessissimo sono in giro, da quando poi presento e mi chiamano a parlare di farsi male sono spesso in giro per le nostre città, che è anche un bel modo di girare il paese. E ogni tanto, come in questo weekend, riesco invece a stare fermo, cosa strana, perché altrimenti durante la settimana sono avanti e indietro tra Milano e Roma, insomma. Scendo dai treni e riposo e leggo un po', scrivo, faccio le email arretrate, comunque sì, insomma, sono una formichina, questo si sa.
Ecco, farsi male, una dinamica che attraversa la vita quotidiana, relazioni, scelte, culture. Quali sono le forme più insidiose di questa trama nella vita contemporanea, nella nostra vita di tutti i giorni?
Ho scelto di scrivere un libro sul farsi male, poi magari dopo ci addentreremo più sugli aspetti tecnici delle personalità cosiddette masochistiche, proprio perché mi sembrava un tema molto sommerso, ma al tempo stesso molto diffuso e molto presente nelle vite. Chiaramente il primo livello a cui questo libro fa riferimento non è l'unico, ma è quello che balza immediatamente alla nostra attenzione, anche ovviamente, insomma, dalla mia prospettiva di ascolto, che è quella di un terapeuta, è il farsi male nelle relazioni, diciamo, d'amore, anche se quando ci si fa troppo male non parliamo di relazioni d'amore. Quello che io dico a questo proposito è proprio: un amore infelice non mi preoccupa, un amore infelice che dura troppo a lungo mi preoccupa. Quindi le relazioni dove c'è una dinamica di potere rilevante, vincolante, dove c'è una persona che accetta la sottomissione, un sacrificio estremo, il maltrattamento, perché non riesce a costruire un'alternativa. Non perché non può costruirla. È importante ricordare che parliamo di dinamiche masochistiche quando le alternative non sono praticabili, se sono sotto un ricatto economico, chiaro che non posso scegliere la mia libertà. Questo è un discorso molto preciso che riguarda il genere femminile e tutto il tema delle cosiddette relazioni tossiche. Se invece ci sarebbero alternative da esplorare, ma rimango in qualche modo prigioniero di una gabbia dolorosa dentro una relazione, qui invece sì, c'è qualcosa da dire dal punto di vista della connivenza col dolore più che della convivenza. Ma tornando alla tua domanda, mi sono dilungato un po', ma tornando alla tua domanda, non è solo una questione di relazioni amorose, ma di rapporto con il proprio lavoro, di rapporto con i propri datori di lavoro, con i propri principali o con le persone che in qualche modo sono in una posizione di potere nei nostri confronti, l'autenticità di alcune scelte e anche, uscendo dall'ambito delle relazioni, che siano amorose o professionali, entrando nell'ambito più del rapporto con se stessi, tutta la galassia molto articolata della difficoltà a prendersi cura di sé. Ecco, questi sono un po' gli spazi che io cerco di esplorare. Ce n'è poi uno più collettivo, ma lo vediamo magari dopo.
Per fare un esempio comune, anche piuttosto diffuso, citato nel libro, anche astenersi dai controlli medici quando non stiamo bene può essere una forma del farsi male.
Sì, ed è poi tutt'altro che lieve, nel senso che non sentire il proprio corpo come un luogo a cui dobbiamo anche rispetto, ascolto, cura e dedizione, e quindi per mille motivi, da dei motivi più psicologici di paura a dei motivi, secondo me, invece in questo senso più masochistici di non trovare il tempo per, quindi per esempio avere un investimento sul lavoro e chi vi sta parlando è una specie di workaholic, sgobbone, io sono sempre al lavoro, però ecco, magari rimandare di un mese, due mesi, tre mesi una analisi importante, un esame del sangue, una visita da un dottore, non è, diciamo, non sto parlando del trascurare una carie, sto parlando magari di avere degli indici che vanno tenuti sotto controllo e non trovare il tempo per farlo è sicuramente un modo di farsi male.
Accennava poco fa la distinzione tra convivenza e connivenza con il dolore. Cosa ci racconta questa dialettica e qual è il suo significato clinico e simbolico?
È un confine molto, diciamo, incerto, come tutti i confini tra le condizioni in cui un tratto della personalità passa da essere una nostra caratteristica, un nostro stile accentuato, a un disturbo, un tratto che allarma il clinico e rientra in una possibilità diagnostica, nella famosa area diagnostica dei disturbi della personalità. Lo avevamo visto e ne avevamo a lungo, diciamo così, parlato, ne ho parlato a lungo in varie sedi, nella difficoltà, per esempio, di distinguere il tratto narcisistico come senso del proprio valore, desiderio di affermazione, ambizione, autorealizzazione, perseguimento di un obiettivo, volersi bene, molto bene, tanto bene, troppo bene, E quando questa dimensione, anziché essere così, diciamo, una forma di realizzazione di sé, diventa una forma di realizzazione di sé a scapito di qualcuno. Ecco, questo è un salto. Quando l'amore per me stesso, adesso parlo del narcisismo perché è più facile, ma poi arriviamo al crinale masochistico. Quando l'amore per me stesso mi rende incapace di gratitudine, manipolatorio nei confronti delle altre persone, privo completamente di empatia, incapace di chiedere come sto, incapace di chiedere come stai, dicendo invece quasi come sto anche quando ti rivolgi a qualcuno, quindi quelle persone che non si occupano mai del tuo spazio, della tua vita, del tuo interesse, anche in una relazione stretta, anche in una relazione di due persone che vivono insieme, tu torni a casa e l'altra persona inizia a parlare di quello che ha fatto, di quello che farà, di quello di cui ha bisogno, di quello che è stanco, eccetera. E in tutto questo non c'è un momento in cui ti senti dire e a te com'è andata, oppure ti è passato il mal di testa che mi hai detto che ieri hai avuto una giornata col mal di testa tutto il giorno. Ecco, queste piccole sfaccettature della vita quotidiana a volte aiutano a capire, insomma, il famoso crinale tra volersi bene e volersi bene a scapito di altre persone. Venendo al crinale masochistico, a un certo punto dico una frase nel mio libro che è: porgere l'altra guancia quando è Vangelo e quando è un sintomo. Quindi qui siamo nel territorio del dedicarsi, del donarsi, del mettersi in secondo piano rispetto a un'altra persona, all'interesse di un'altra persona. In molti casi è generosità. Non si può essere genitori se non si accetta comunque il tema del sacrificio, e credo anche nell'amore ci sia sempre il tema del sacrificio, ma quando il tema del sacrificio diventa un annullamento di sé, che è fondato non sulla generosità, ma è fondato sul sentimento di non essere degni, di non essere meritevoli, di cercare in qualche modo una punizione, di avere difficoltà a essere contenti di un successo e paradossalmente deprimersi per questo successo. Ecco, tutte queste tematiche che, come vediamo, stanno tra il masochismo e anche alcuni aspetti invece di fragilità narcisistica, cioè il narcisismo del non valgo niente, non il narcisismo del valgo più di tutti gli altri. Ecco, quelle sono delle aree in cui vale la pena di domandarsi: ma è una persona molto generosa, attenta agli altri, predisposta alla cura, che prima di aiutare se stesso aiuta un'altra persona perché la vede più in difficoltà, o è qualcuno che ha abdicato alla sua posizione, alla sua rilevanza, perché in fondo è vittima di un meccanismo anche autodistruttivo, autofrustrante. L'ultimo tassello di questo territorio complesso da descrivere è anche quando la posizione, diciamo così, di sottomissione o di sacrificio ha uno scopo secondario, che è invece controllare l'altra persona, non soltanto mettersi a tappetino, ma usare la propria debolezza per, in fondo, governare l'altro, magari impietosire, fare, diciamo, identificarsi col ruolo della vittima, cioè fare del vittimismo e non invece essere consapevoli di essere magari oggetto di una vittimizzazione. Ecco, nel libro faccio una importante differenza tra il vittimismo e la vittimizzazione.
Sono confini delicati. Uno dei punti molto interessanti in questo libro è quello che riguarda il sabotatore interno, nel quale penso ognuno di noi possa riconoscersi. È un'espressione evocativa e immediata, come lei dice, ed è quello che si attiva quando i nostri pensieri passano il tempo ad attaccare noi stessi, a biasimarci. Chi è il nostro sabotatore interno? Di cosa è frutto? Che parte è di noi?
Il sabotatore interno è uno dei quattro dispositivi psichici che cerco di illuminare a proposito del masochismo psicologico e relazionale. Gli altri sono la coazione a ripetere, l'identificazione con l'aggressore e il falso sé. Sono contento che hai estratto il sabotatore interno, perché è effettivamente un meccanismo estremamente interessante. Da una parte si potrebbe dire più semplicemente che è, diciamo, la voce di un altro svalutante che è rimasta dentro di noi e che continua a parlarci: tanto non ce la fai, l'altro è più bravo, tu non hai le capacità, i mezzi e così via. E chiaramente, insomma, si sente l'atmosfera di un genitore che non ha creduto nelle tue capacità. Ma è inutile che vai a fare quella scuola che è più costosa e lontana da casa, quando tanto comunque per quello che sai fare va benissimo anche quest'altra più vicina, per fare un esempio. In realtà il sabotatore interno è qualche cosa di più complicato e quindi di più diabolico. Non è solo risentire quella voce, è quando quella voce diventa la tua voce. Diventa la tua voce perché nella dinamica della trascuratezza, del quello che nel linguaggio, diciamo così, della teoria dell'attaccamento è il neglect, quindi quando la trascuratezza, diciamo uno scarso investimento, una scarsa fiducia nelle tue capacità, o addirittura un maltrattamento e quella che chiamerei un'atmosfera traumatica, viene vissuta non come questo è quello che mi sta facendo mio padre o mi sta facendo mia madre, ma come devo salvare la figura di un genitore buono. E quindi quello che mi sta facendo è una cosa che ho causato, ne sono io la causa, sono io che non merito quell'amore, sono io che faccio arrabbiare, sono io che colpevole dei litigi tra i miei genitori, sono io colpevole della loro distrazione, del loro maltrattamento o anche delle loro botte, adesso per semplificare, no? E quindi a quel punto il sabotatore interno non è risentire la voce dell'altro, ma fare propria la voce dell'altro, che diventa la tua e che è quel rumore di fondo che si acutizza spesso in situazioni in cui bisogna scegliere, bisogna chiedere, e diventa: ma tanto tu dove vuoi andare?
Questo coincide anche con un forte senso di colpa diffuso?
Allora, il tema della colpa nella relazione con, diciamo così, queste dinamiche masochistiche è complesso, perché da una parte nasce sicuramente nella lettura freudiana ed è un tema di colpa in qualche modo edipico, cioè la tua posizione di rivalità con il genitore, che per esempio, non so, di un figlio maschio, la rivalità col padre, tema edipico, che diciamo così genera la colpa di questa rivalità e anche la colpa di questo legame, per esempio, con la figura materna. E quindi, diciamo, il voler occupare una posizione che non ti spetterebbe. Questa è un po' la lettura freudiana che lega molto appunto il senso di colpa alla tematica edipica, che è quindi la tematica della punizione. Quindi, ragionando in termini molto arcaici psicoanaliticamente, la castrazione. In realtà il tema della colpa nel masochismo, secondo me, non è più un tema così in primo piano, è un tema forse più forte in alcune dinamiche depressive. Detto questo, ci sono dinamiche depressive che hanno risvolti profondamente masochistici, profondamente basati sulla indegnità e l'inutilità e anche il meritare che le cose ti vanno così male. Io direi che il grande passaggio, anche qui insomma schematizzando molto, di 100 anni di psicoanalisi e di riflessioni sulla vicissitudine masochistica, ci spinge a pensare che dal cercare la punizione oggi siamo più portati a leggere la ricerca di una relazione a tutti i costi, perché essere oggetto anche di un'attenzione diciamo, prepotente, è comunque un vissuto che spinge a sentire che c'è l'altro e non sei abbandonato a una solitudine. Quindi è la ricerca della relazione e dell'essere, del bisogno di essere visti a tutti i costi. Cioè c'è una dinamica forse più legata all'attaccamento e alle sue storture evolutive che non all'espiazione. Questo, diciamo così, è uno dei modi, no, di leggere così gli sviluppi delle tematiche masochistiche.
Un mondo che si apre anche qui. Lei definisce il sabotatore interno anche come autostima maligna. Poco fa accennava al vissuto traumatico, alle ferite antiche che ci portiamo dietro, e lei parla anche delle tracce nel corpo che ci portiamo dietro come vissuti corporei.
Il corpo, per citare il titolo di un importante libro sulla trauma infantile e in generale sull'esperienza traumatica, il libro di Bessel van der Kolk, Il corpo accusa il colpo. Ecco, è un modo di dire che molte esperienze traumatiche nella relazione, diciamo così, nell'ambiente di crescita, spesso sono delle relazioni che producono un trauma che non è elaborabile, che non trova le parole per essere espresso, che avviene a livelli per certi aspetti che precedono la possibilità di una elaborazione conscia, di una dimensione consapevole, e questo fa sì che rimangano nel territorio dell'esperienza corporea, della sensorialità, del modo in cui il nostro corpo ha assorbito questi contenuti dolorosi, ma non li ha elaborati simbolicamente attraverso il linguaggio e la condivisione. Tanto è vero che quando affrontiamo il territorio diagnostico del cosiddetto disturbo post-traumatico, del post-traumatic stress disorder, vediamo che il sistema neurovegetativo, la sensorialità, diciamo l'interferenza in termini di immagini, di suoni, di ricordi, ecco, diciamo, sono esperienze profondamente corporee. Questo ci fa capire come soprattutto ciò che avviene nei primi anni di vita, che è qualcosa che avviene in un dialogo psicobiologico tra chi offre le cure e chi le riceve, e anche in una sintonizzazione reciproca tra due organismi, tra due biologie, tra due ritmi, tra due diciamo scambi del nutrimento, del sonno, del contatto fisico. Nel mio libro Corpo, virgola, umano dedico un lungo capitolo al tema della pelle, perché è un organo profondamente psichico, proprio perché è l'organo che in qualche modo riceve il valore psichico del contatto fisico. Ecco, tutto questo ci fa capire come il corpo diventi un teatro di espressioni psichiche, e molto spesso un teatro anche, prima parlavamo del non andare dal medico, che diciamo in molti casi appunto significa vivere pensando che il tuo corpo non va ascoltato, che il tuo corpo non va curato. E allora sorge spontanea la domanda: ma come è nata questa idea che il tuo corpo non può essere curato, non può essere accudito, non può essere, diciamo, seguito nella sua, diciamo, necessità di benessere?
Un altro aspetto che lei mette in evidenza, Vittorio Lingiardi, è che a volte non ci sentiamo all'altezza dei nostri ideali, e che spesso però sono gli ideali degli altri o sono ciò che gli altri vorrebbero, si aspettano da noi. Anche questo è un punto centrale, penso, oggi nella società dell'immagine più che mai bisogna essere vincenti.
Sì, devo dire che mi sono reso conto con stupore, anche diciamo con una forma di dispiacere, che questo libro risuona nelle vite delle persone nei suoi vari livelli, risuona nelle vite che hanno conosciuto l'esperienza traumatica, ma risuona anche, per esempio, nelle vite, per venire a questo esempio, in cui il tema delle aspettative, il tema, diciamo così, dell'intrusione della mente del genitore sul nostro sviluppo, qui non è soltanto nei primi anni di vita, ma l'infanzia, l'adolescenza, il periodo scolastico, ecco, risuona in modo importante, come se uno dei temi fosse: sono stato capace di realizzare queste aspettative, sono stato all'altezza di queste aspettative. Ricordiamoci che questo è un discorso che va un po' in due direzioni, perché da una parte, io qui cito sempre il mito di Icaro, di Dedalo e Icaro, no? Questo padre che mette le ali sulle spalle, sulle scapole del figlio e gli dice vola, perché dovevano fuggire dal labirinto che il padre Dedalo, architetto, aveva costruito per Minosse sull'isola di Creta, e gli dice: se voli troppo alto le ali si scioglieranno, la cera si scioglierà e cadrai nel mare, se voli troppo basso si impregneranno di salsedine e cadrai altrettanto. È un bel racconto, perché è come se implicasse un trova la tua linea di volo, che non sia, diciamo, di onnipotenza bruciante e che non sia neanche di svalutazione o di incapacità, diciamo così, comunque di volare, di spiccare il volo. Ecco, questo purtroppo, diciamo, nelle vite di molte persone invece l'esperienza del devo volare molto in alto, oppure anche devo volare molto in basso, perché parte del masochismo è anche una sorta di incapacità invece di spiccare il volo, e qui forse gioca un ruolo non tanto il genitore che ha proiettato su di sé il suo narcisismo, magari un genitore che ha proiettato su di te la sua invidia o la sua inconscio, diciamo, disagio nel vedere che un figlio può essere più bravo, può arrivare più lontano. Tra l'altro questa è un'esperienza che racconta Freud stesso, quando racconta del suo famoso svenimento sull'Acropoli di Atene e dice: ma forse questo svenimento era perché ero arrivato a fare un viaggio, a fare una cosa che mio padre non avrebbe potuto fare. Freud scrive un saggio importante sulla nevrosi da successo. Quindi questo tema, ecco, ritorniamo ai temi freudiani, quindi ai temi edipici, no? Del superamento di quello che è stato chi ti ha dato la vita, e quindi ti senti forse in un territorio un po' di illegalità se sei oltre il limite che ha raggiunto lui. Quindi sia che ci si debba rapportare con genitori che ci hanno inconsciamente desiderato un volo troppo basso per noi, sia che ci si debba rapportare, come oggi succede più spesso, con genitori che vogliono, diciamo, fregiarsi della nostra bravura e dei nostri successi, ecco che sicuramente il tema del a che altezza di volo mi trovo diventa un tema importante, e c'è il rischio, qui evoco uno dei dispositivi psichici che segnalavo prima, che è il falso sé, c'è il rischio di cercare di aderire in modo compiacente a una personalità che è quella che si aspettano gli altri, non è quella che sarebbe più vicina, Winnicott direbbe, al tuo vero sé. E quindi la difficoltà di tenere in equilibrio due parti del sé che sono entrambe necessarie, perché comunque tutti abbiamo anche bisogno un po' di una maschera per muoverci nel mondo, no? Però quando questa maschera diventa una specie di corazza mimetica, conformistica e inautentica e lontana dai nostri veri bisogni, ecco che predomina masochisticamente la falsificazione di sé, e quindi una vita dedicata alla soddisfazione di aspettative altrui. Immagini con che diciamo conflitto tra quello che devo e quello che voglio, quello che amo davvero e quello che mi devo far andare bene.
Ed è qui che ci aiutano gli psicoanalisti nell'individuazione, a capire chi siamo e cosa vogliamo veramente. Quindi un percorso di analisi in realtà poi ci può aiutare a trovare la strada.
Sicuramente tra le tante incredibili e combinazioni, diciamo così, dei nostri tratti della personalità, del modo in cui esprimiamo le nostre sofferenze, le nostre storie, i nostri conflitti, questa parte che ha a che fare sostanzialmente con riuscire a prendere un po' in mano se stessi e non consegnare la propria vita a un padrone, che sia una persona, che sia un lavoro, a volte che sia anche un ideale. Ecco, su questo io credo che il lavoro psicoterapeutico, il lavoro psicoanalitico sia un lavoro che può davvero fare la differenza, cioè attraverso un'esplorazione sincera, autentica, profonda di queste biografie dolorose si riesce a recuperare il bandolo della matassa, che poi alla fin fine è che cosa cerchiamo e vogliamo essere a partire dalla storia che abbiamo avuto e che chiaramente non possiamo cambiare, perlomeno nel suo passato.
A volte ci accorgiamo che ciò che stavamo disperatamente cercando non era ciò che volevamo. Invece nell'ultima parte di questo volume, Farsi male, c'è una riflessione che sta suscitando particolare interesse anche da parte della stampa, ed è quella sulla collettività e sulla scena politica, che ogni giorno di più ci spinge a soffermarci su odio e dolore, guardando all'attualità fra guerre, crisi climatica, povertà e disperazione, portandoci a fare i conti con gli effetti del male del mondo sulla nostra vita interiore, ed elenca quelle che definisce alcune sorgenti o forse paludi del nostro dolore, che appartengono alla psiche di ognuno di noi ma anche a quella collettiva, partendo dalla paura della complessità. C'è quindi un filo che lega tutte queste sofferenze.
Durante la scrittura di Farsi male, io ho sempre pensato, diciamo così, di trovare la mia altezza di volo nelle cose che conosco, quindi la psichiatria, la psicoanalisi, le relazioni terapeutiche, la mia storia di clinico, e di leggere, come sempre faccio, anche attraverso poi la letteratura, il cinema e la poesia, il mondo della nostra psiche individuale e della nostra psiche in relazione. Ero ormai, insomma, quasi tre quarti della scrittura di questo libro e, insomma, a un certo punto, alzando gli occhi dallo schermo del computer e guardando il mondo, non ho potuto fare a meno di pormi alcune domande sul tema del masochismo, ma spostate, diciamo, da una dimensione più interpersonale a una dimensione più collettiva. E queste domande erano delle domande che molti di noi si stanno facendo: come è possibile che, dopo che abbiamo conosciuto, insomma, anche le difficoltà e la complessità dell'esperienza pandemica, tante persone si vogliano affidare, anche proprio da un punto di vista delle politiche sanitarie, a chi, per esempio, ha un atteggiamento non scientifico, non medico, minimizzante rispetto al rischio pandemico che è stato il Covid, ma, stando proprio, insomma, ai dati della scienza, è un rischio che comunque riguarda la dimensione anche del futuro che arriverà. Mi sono domandato, ma è così tangibile, è così percepibile e respirabile la crisi climatica, la crisi ecologica del pianeta? Com'è possibile che molte persone si affidino a sostanzialmente negazionisti climatici, a persone che nella politica, pensi alla politica internazionale, quanti diciamo non si soffermano a dire: beh, ma qui alcune regole vanno cambiate, perché altrimenti il pianeta cosa può resistere? 50, 80, 100 anni, ma non pensiamo alle nostre generazioni future. E poi, insomma, questi sono due esempi, ma naturalmente pensiamo a dei temi molto complessi come l'inevitabile presenza di fenomeni migratori, che non possono essere affrontati soltanto, come ultimamente invece viene suggerito da più parti nella riflessione politica, con un'idea di chiudere i confini, respingere noi dentro, loro fuori, il tema quindi anche delle nuove povertà e il tema in generale anche del ritorno a, diciamo, delle nostalgie ideologiche che, insomma, nel secolo scorso hanno fatto molto male. Ecco, di fronte a queste domande semplici che io penso tutti ci poniamo e ci dovremmo porre, ho detto: Forse c'è una forma masochistica anche collettiva. Prima mi è sembrata un po' un'idea azzardata, ho detto vabbè, adesso dove vuoi arrivare rimani nel tuo, però poi effettivamente ho riflettuto che tante volte la mia disciplina, la psicoanalisi, ha fatto riflessioni in questo senso. C'è un libro, un saggio molto famoso di Freud che si intitola Psicologia delle masse e analisi dell'io, ci sono contributi di Reich su questi argomenti, e allora effettivamente ho pensato che una possibile risposta potrebbe essere questa, che poi lei ha sintetizzato molto meglio di me nel formularmi la domanda. C'è forse un tema di complessità così difficile da affrontare in un mondo che cambia velocissimamente sotto i nostri occhi e che non è facile, diciamo così, decodificare, se poi si aggiunge anche, diciamo così, una condizione di difficoltà economica, perché molte persone si trovano in questa difficoltà, di difficoltà culturale, perché forse oggi c'è una preparazione, diciamo così, non, è richiesta una preparazione, diciamo, per comprendere molti fenomeni particolari, più specialistica, ecco, e allora come se ci fosse un abdicare al cercare anche di capire, di incidere. C'è un senso di impotenza molto forte, ecco, questo gioca un ruolo importante, e allora l'idea è troviamo un padrone che sappia battere il pugno sul tavolo e con forza risolva questi problemi che mi fanno paura, che non capisco fino in fondo, non so da solo risolvere, insomma un po' affidarsi all'uomo della provvidenza. Sul piano collettivo l'uomo della provvidenza è qualcuno che provvede ai miei bisogni, che però sono dei bisogni basati su una delega. In questo ho ravvisato una dimensione masochistica.
Tra l'altro ci piace anche nei momenti di difficoltà e davanti alla paura che abbiamo della complessità che qualcuno ci dica le cose sono semplici e ci penso io. C'è questa componente?
Assolutamente. Di fronte alla complessità che fa paura, di fronte alla, diciamo, vulnerabilità inevitabile e anche un po' alla confusione plurirappresentativa anche di un sistema democratico, la tentazione di dire ascoltiamo quell'altro che mi dice con molta più semplicità questo va bene, questo va male, questo è bianco, questo è nero, tu sei dei nostri, quelli sono nemici, e che quindi riporta tutta, diciamo così, l'attitudine, il modo di stare nel mondo e di pensare a uno schema binario, amici, nemici, buoni, cattivi, bianchi, neri. Ecco, questo sicuramente è uno dei motivi per cui oggi le grandi semplificazioni, ahimè, attecchiscono.
Ha citato Freud la pulsione di morte della quale parlava Freud, su cui ci avvertiva nel carteggio con Albert Einstein, dicendo che l'umanità tornerà sempre a quella pulsione di distruzione e di autodistruzione. Come si colloca in questo discorso?
La pulsione di morte, diciamo, è uno dei concetti freudiani che poi è stato maggiormente elaborato e, diciamo così, trasformato nella sua iniziale e anche misteriosa formulazione, perché era in qualche modo dover spiegare come, diciamo, gli umani che soprattutto secondo Freud sono mossi da un principio di piacere, da un principio libidico, poi invece vengono dominati da un principio mortifero e autodistruttivo. Oggi questo dualismo, diciamo così, pulsione di vita, pulsione di morte, è riformulato in termini, ecco, anche qui più complessi, no? Però mi viene in mente un altro passaggio molto importante dell'opera freudiana, quando Albert Einstein chiesero ad Einstein di interrogare un contemporaneo su un tema enorme come perché la guerra, e lui lo propose a Freud. C'è questo carteggio Einstein-Freud su perché la guerra, e anche in questo Freud
non riuscì a spiegare questo elemento autodistruttivo se non appunto attraverso questa dimensione primaria e in qualche modo pulsionale, incoercibile anche alla distruzione di sé e dell'altro, ma con molta fiducia poi disse che la civiltà consiste proprio nella capacità di elaborare queste dinamiche aggressive primarie in forme che sono poi l'elaborazione culturale. E questa idea della possibilità di elaborare culturalmente quella che è un'aggressività primaria ha anche in qualche modo consentito, così diciamo, un'illusione di pace, anche se una pace molto armata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, anche se diciamo sappiamo che la guerra diciamo su scala mondiale è finita, ma è rimasta diciamo in tante piccole guerre fino ad oggi, dove sta invece riesplodendo un tema molto importante anche proprio di conflitto tra schieramenti, tra stati, tra potenze economiche. E quindi rileggere, io naturalmente insomma mi auguro che non si ripeta quello che è successo un anno fa e che ha diciamo distrutto proprio anche la pensabilità dell'umano. Pensiamo all'Olocausto, pensiamo a Hiroshima, pensiamo ai milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale. Però effettivamente fa paura vedere come questi temi tornino in termini proprio anche di prevalere di una profonda distruttività nei confronti sia degli altri umani e sia del pianeta stesso. Cioè oggi mettersi a riflettere su questi argomenti in fondo è riflettere sul male nelle sue tante declinazioni, dalle declinazioni della nostra quotidianità alle declinazioni sull'orizzonte della storia. E quindi io penso che sia importante soffermarsi sulle infinite gradazioni del nostro sottoporci a una dinamica che produce morte più che vita e vitalità.
E allora, professor Lingiardi, mi piacerebbe chiudere con l'ultima parte del suo libro, che è dedicata proprio a One Health, a questa idea di buona convivenza fra tutti i viventi, fra tutte le forme di vita sulla Terra, perché siamo interconnessi e dobbiamo vivere in armonia. E lei scrive: la Terra piange per l'ennesima catastrofe ambientale, è sempre più difficile modulare sulla base delle proprie sensibilità personali in che misura esporci e lasciarci toccare. Anche questo credo che riguardi molti di noi. Vittorio Lingiardi.
Sicuramente un tema è cosa vogliamo fare noi in questo momento. Io insomma, alla fine della domanda precedente, io stesso insomma mi incupivo nel raccontare pessimisticamente il nostro momento storico e quindi insomma riflettevo anche, mi capita spesso di riflettere su quali sono poi le difese che dobbiamo mettere in campo per rimanere sensibili e al tempo stesso proteggerci, perché comunque c'è un'esposizione al dolore del mondo molto molto forte e c'è un tema di grande differenza tra chi è super privilegiato e chi non lo è affatto. Quindi muoversi psicologicamente dentro questa dimensione oggi è significativo. Io rimango una persona che riconoscendo e vedendo e patendo insomma di questo nostro dolore, continuo a credere nel principio della speranza e nel principio della trasformazione. Cito alla fine del libro una frase molto importante di Simone Weil, quando dice: noi dobbiamo avere il coraggio di guardare il male, di guardare il dolore, di guardare la ferita, perché se distogliamo lo sguardo è lì che inizia la catastrofe e il declino. Quindi certamente c'è un invito a non distogliere lo sguardo e c'è un invito a concepire quelle che possono essere delle soluzioni possibili dalla nostra piccola quotidianità forse a una dimensione più globale. E credo che il tema della convivenza, non soltanto della convivenza tra persone, ma della convivenza tra sistemi, questo che lei citava del One Health, che è un modello, una visione
su cui tra l'altro ho curato un libro, una raccolta di scritti insieme alla mia collega Isabella Saggio, un libro che è uscito l'anno scorso per Il Saggiatore, dove l'idea è sostanzialmente in che modo il mondo vegetale, il mondo umano e non umano, animale, il sistema terra può, attraverso anche un dialogo importante con l'economia e con tutte le discipline giuridiche, le discipline politiche, quelle mediche, biologiche, iniziare a costruire una visione basata sulla convivenza di diversi sistemi che devono non, diciamo, annullarsi reciprocamente, non cercare la propria sopravvivenza nella distruzione di un altro sistema, che sia l'umano contro il vegetale, che sia l'umano contro l'animale non umano, ma proprio entrare in una dimensione che deve ridurre necessariamente il nostro superomismo e la nostra, diciamo così, antropocentrismo in una dimensione di pianeta vivente. E questo tema vale anche per la nostra vita interiore, dove sono in gioco, diciamo così, meno queste grandezze assolute, ma sono in gioco più le nostre capacità di tenere insieme anche parti contraddittorie del nostro sé, tenere sempre in dialogo il mondo interno e il mondo esterno e anche le diverse voci del nostro mondo interno, per esempio quella che ci spinge troppo in alto e quella che ci spinge troppo in basso. Quindi un tema sostanzialmente di integrazione e, diciamo, clinicamente questa cosa è il passaggio, direbbe Melanie Klein, da una posizione schizoparanoide che scinde e vede persecuzioni e compie persecuzioni a una posizione che si chiama più posizione depressiva, non perché si è depressi, ma perché nella depressività c'è la consapevolezza della necessità di tenere insieme, diciamo, aspetti complessi e anche diversificati della realtà in uno sforzo integrativo che alla fine è la salute mentale.
Grazie professor Lingiardi. Sa che durante l'ultima intervista che abbiamo fatto su Corpo virgola Umano hanno scritto in molti e un ascoltatore ha scritto: che bello ascoltare il professor Lingiardi, vorrei tanto avere un medico così all'ascolto, accogliente e, citandola, hanno detto materno.
Mi fa molto molto piacere. Si deve ricordare che anche i maschi possono essere materni, che il materno è una funzione della mente e della relazione. E poi il rimando alla dimensione medica mi fa pensare che io prima di tutto sono un medico e che il tema della cura è proprio insito nella mia formazione e nell'idea che quello che effettivamente possiamo fare è curare le ferite, e questo è un compito del medico.
Grazie professore.
Grazie, grazie a lei. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. You had
Il nostro incontro con lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi si chiude qui. Noi vi salutiamo, potete come sempre riascoltare la puntata, la trovate assieme alle altre sulla pagina degli incontri di Rete 1. Le riflessioni proposte oggi le trovate nel libro Farsi male, variazioni sul masochismo, lo pubblica Einaudi come il precedente fortunato e oggi più volte citato Corpo umano, a cui avevamo dedicato un'intera puntata lo scorso anno, e la trovate online. Grazie di essere stati con noi, da Michela Daghini un saluto e a settimana prossima. Thank you.